www.vendigio.it e la storia continua. Piegare Milano. 4 anni dopo la sua prima discesa in Italia, il Barbarossa prende di nuovo la strada del sud e questa volta si prepara a fare le cose in grande, ben determinato ad ormare una volta per tutte la città ribelle. Alla fine del giugno 1158, sistemate, come abbiamo visto, molte cose del Regno di Germania, Federico intraprese la sua seconda discesa in Italia. Lo avevano preceduto 2 legati, Reinaldo di Dassel e Ottone di Wittelsbach, il cui compito essenziale era quello di catalizzare contro Milano le forze italiche disponibili. E i milanesi sapevano fin troppo bene che il scopo della discesa dell'imperatore al di qua delle Alpi era piegarli definitivamente. Essi avevano contribuito a riedificare Tortona, avevano di nuovo assalito Como e Lodi e intanto avevano dato avvio a una colossale opera di fortificazione urbana e alla costruzione di macchine da guerra. In relazione ad esse emerse già un nome consacrato alla leggenda del genio tecnologico della città di Sant'Ambrogio, il Magister Guitelmo. Pare che i costi di queste fortificazioni ascendessero alla somma astronomica di 50.000 marche d'argento. I 2 legati imperiali, passato il Brennero, ricevettero il giuramento di fedeltà da parte di Verona, Mantova, Cremona e Pavia, che con esso si impegnavano a non appropriarsi dei regalia, cioè quei diritti giuridici e fiscali di cui il cui esercizio era prerogativa del re. Piacenza si impegnò a fare la guerra a Milano con un contingente di 100 cavalieri e altrettanto arcieri e a versare un contributo di 600 marche d'argento. Anche lodigiani, pavesi, cremonesi e comaschi assicurarono che si sarebbero uniti all'armata imperiale. Ma in Emilia, in Romagna, nelle Marche e in Toscana, i 2 ambasciatori imperiali non mancarono di rilevare segni massicci della diplomazia e del loro tanto dell'imperatore bizantino quanto del re di Sicilia, che stavano lavorando alacremente a compromettere la situazione. Il novello Cesare. La discesa di Federico era stata concepita in modo grandioso. Il concentramento delle truppe era fissato a Augusta per le Pentecoste, che quell'anno cadeva l'8 di giugno. Il corpo principale di spedizione, guidato da Federico e forte di 1 migliaio di cavalieri e di parecchie migliaia di fanti, avrebbe passato le Alpi al Brennero e attraversato Trento e Verona e avrebbe marciato verso il punto d'incontro delle varie colonne fissate il 10 di luglio sul Mincio. Altri sarebbero passati dall'Engadina e da Como. Contingenti burgundi e lorenesi, cioè quelli dell'area occidentale delle compagini imperiali, avrebbero valicato il Gran San Bernardo. Quelli dell'area orientale, vale a dire provenienti dall'Austria, dalla Boemia e dalla Carinzia, avrebbero preso la via del Friuli. Fra i grandi alleati dell'impero, il re Geza d'Ungheria aveva inviato 500 armati. Tra i principi tedeschi laici erano presenti i duchi di Boemia, di Austria, di Carinzia, Bertoldo di Zaringen, il duca Federico di Svevia, cioè il figlio di re Corrado III, il Langravio Ludovico di Turingia, fra quelli ecclesiastici gli arcivescovi di Treviri e di Colonia. Una rigorosa Lex Castrensis, vero prototipo di disciplina militare, regolava il comportamento delle armate stabilendone prerogative, limiti e sanzioni. La marcia dell'esercito imperiale doveva essere implacabile ma ordinata. Da essa doveva spirare un senso di forza sostenuto dalla giustizia. I cronisti, parlando di tutto questo, ricordano spontaneamente Cesare. Il 10 luglio, avvenuto il ricongiungimento delle truppe, tra le quali forte era anche la presenza italica, pavesi, cremonesi, lodigiani, comaschi e toscani, iniziava l'assedio di Brescia, la prima sicura alleata di Milano, che le schiere di Federico avevano trovato sul loro cammino. Con grande gioia dei bergamaschi, che l'imperatore aveva invitato a unirsi a loro contro la loro nemica, il territorio soggetto a Brescia venne devastato. Dopo una resistenza durata 2 settimane, i bresciani si piegarono, accettarono di prestare al sovrano il loro giuramento di fedeltà e di fornirgli ostaggi in garanzia e anche un contingente di soldati per l'assedio della loro ex amica Milano. Federico ordinò quindi la ricostruzione della sua fedelissima Lodi, che i milanesi avevano distrutto, e subito dopo, con mossa audace e resa possibile dall'aiuto dei fidi boemi, passò l'Adda, occupato il castello di Trezzo, che dominava il fiume. Il 5 agosto si accampava davanti a Milano. All'inizio di settembre Milano capitolò. L'accordo steso grazie alla mediazione dell'arcivescovo Oberto e del conte di Biandrate prevedeva che i milanesi avrebbero dovuto giurare fedeltà al sovrano, rinunziare ai regalia che avevano fino allora usurpato, innalzare per lui un palazzo della loro città, pagare una forte indennità di denaro, 9.000 marche d'argento, liberare tutti i prigionieri della città lombarda che avessero ancora presso di loro, riedificare come Lodi, fornire all'imperatore 300 cittadini in ostaggio. I milanesi avrebbero potuto continuare a eleggere i loro consoli, ma questi avrebbero dovuto giurare nelle mani dell'imperatore e dei suoi legati, i quali, al pari di lui, avrebbero avuto diritto, quando fossero venuti in città, a soggiornare nel nuovo palazzo. A questi patti l'imperatore accettava di liberare dal suo bando sia milanesi sia cremaschi, anche se l'atto formale della sospensione del bando costava 120 supplementari marche di argento. Da Milano Federico si spostò con studiata lentezza verso sud, dove l'11 novembre, festa di San Martino, inaugurò ancora una volta a Roncaglia una nuova dieta del Regnum Italiae. www.redigio.it e la storia continua.